Il meglio della medicina è su Radio ISAB. Ogni sabato c'è una finestra informativa per tutti, una speranza per tanti. Mondo SLA.
Do il benvenuto al professor Andrea Calvo.
C'è una malattia legata a una proteina che si chiama TDP43.
Professor Maurizio Inghilleri, direttore del centro SLA presso l'Umberto I di Roma.
È una diagnosi clinica ed elettrofisiologica.
Benvenuto ai microfoni di Radio ISAB al dottor Franco Pallini. Dottore, buongiorno.
Qual è il successo della ventilazione?
Scopri con noi chi sarà il prossimo ospite di sabato alle 11. Ti aspettiamo.
Buongiorno e benvenuti, questo è Mondo SLA. Io sono Lorenzo. Vi ho fatto ascoltare qualcosa che riguardava le puntate precedenti, dove abbiamo avuto i medici migliori d'Italia. E questo già lo sapete perché ci seguite sia dall'Abruzzo che dall'Italia. Oggi puntata particolare. Dopo aver ascoltato sabato scorso il prof Giannandrea, dottor Giannandrea, che ci ha parlato di meditazione, ed è sicuramente un servizio che attiveremo. Tra l'altro il podcast sarà disponibile da oggi pomeriggio sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Allora, invece, questa sarà una puntata dedicata al progetto di struttura che noi abbiamo già fatto consegnare presso gli organi regionali, e mi rendo conto anche questa mattina di non parlare soltanto ai pazienti e alle famiglie abruzzesi, ma anche a pazienti e famiglie italiane, perché sarà un progetto innovativo ma replicabile in tutte le regioni, ma soprattutto mi rendo conto di parlare davanti e essendo ascoltato davanti a tutte le istituzioni regionali, perché poi sulle locandine che ieri abbiamo pubblicato abbiamo taggato la regione Abruzzo, che è o dovrebbe essere la prima interessata ad un progetto di questo tipo, perché oltre a portare vantaggi per pazienti, famiglie e per tutto l'indotto della SLA, ma anche medico e delle strutture pubbliche e private, è sicuramente un progetto che porta dei vantaggi sociali e soprattutto economici per la regione e per gli organi regionali. Questa è una piccola premessa di oggi, perché poi dal prossimo intervento andremo a vedere quali sono le problematiche legate a questa patologia. Dopodiché nel secondo intervento andremo ad illustrarvi la nostra proposta di progetto di Hospital ISAV, e nella terza ed ultima parte andremo a vedere quali sono i vantaggi per tutte le persone coinvolte, perché come dicevo prima i vantaggi sono per tutti. Il primo indiscusso è per i pazienti e le famiglie, ma poi ci sono dei vantaggi economici che possono riversarsi sull'intera collettività regionale. Partiamo subito con una canzone e poi rientriamo con le problematiche che adesso, oggi, in questo momento, che io magari da 13 anni sto affrontando, e qualche paziente da addirittura da 20-25 anni, quando addirittura in questa regione non si sapeva nemmeno che cosa fosse la SLA.
Lo facciamo perché siamo guidati dalla pura passione per il nostro lavoro.
Radio ISAB. Radio ISAB.
Io sono ancora vivo.
Ancora buongiorno da Lorenzo qui su Radio ISAB, Mondo SLA, puntata del 30 aprile, importante, importantissima, perché l'abbiamo voluta fare in questo periodo, perché l'anno scorso facemmo il convegno dagli studi di Rete 8, parlammo un po' di tutto con tutti gli ospiti che erano intervenuti, lo facemmo addirittura a livello nazionale, perché era addirittura... si poteva seguire in streaming, e avevamo avuto ospite anche tra l'altro l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, ma anche il dottor De Matteis, la dottoressa Ferri, il dottor Santilli. Mi riallaccio a quel discorso per iniziare a parlare delle problematiche che adesso i pazienti SLA stanno affrontando proprio in questo periodo, ma affrontano problemi legati purtroppo alla malattia. Allora, nello scorso convegno che avevo fatto appunto l'anno scorso si parlava di riformare il settore dell'ADI, cosa che non è stata fatta, perché dopo un anno siamo punto e a capo per quanto riguarda l'ADI, ma questo non è una critica nei confronti di chi gestisce il servizio o delle persone che vi lavorano dentro la ASL per far funzionare tutto al meglio, è un discorso sistemico, perché si era parlato proprio di questo, di mettere mano ad un servizio che potesse garantire assistenza non più le 2-3 ore al giorno, più fisioterapia e quant'altro per le 4-5 ore per i più fortunati che l'hanno in questa regione, ma per poter garantire un'assistenza ben più sostanziosa. Questo non è stato fatto ed è un dato di fatto, magari saranno stati tanti impegni e quant'altro. Comunque è una delle problematiche legate alla SLA, perché la SLA, come sappiamo, ha bisogno di assistenza H24, e non avendo risolto questo problema ci sono le famiglie che si sono dovute organizzare e quindi spendono mensilmente dei soldi che dalle nostre fonti interne, l'abbiamo detto più volte ed aggiornato anche nei mesi scorsi, la media spesa mensile di ogni famiglia, e tra chi ha degli aiutanti a casa e chi invece non ne ha nemmeno una, si aggira intorno ai 2.000 euro. È uno spesone, ve lo dico tranquillamente, perché poi gli assegni SLA nella maggior parte dei casi non riescono, anzi nella totalità dei casi non riescono a coprire questa spesa delle famiglie che privatamente si accollano appunto tutta quella che è l'assistenza domiciliare, oltre all'ADI, ribadiamolo, ADI 4-5 ore, tutto il resto della giornata o a carico del familiare o con assistenze private a pagamento che le persone tra l'altro devono cercarsi, e non è facile trovare nemmeno le persone che si occupano di questo. L'altra cosa fondamentale, lasciando l'assistenza per un attimo, è quella dell'assenza di strutture qualificate dedicate ai malati di SLA, e su questo voglio aprire una piccola parentesi, perché voglio parlare degli ultimi decessi che abbiamo avuto. Anche questo parliamo di realtà, perché tanti nostri pazienti sono stati ricoverati in degli ospedali secondari, io li definisco perché fanno parte dell'ex articolo 26. Praticamente che cosa succede? Che soprattutto nel periodo post-tracheo, quando io mi vado a fare l'operazione per decidere di vivere e quindi faccio il classico buchetto al collo per installare il ventilatore, essere collegato al ventilatore, devo andare in una struttura riabilitativa. In questi casi queste strutture mancano totalmente, ma come mancano strutture per esempio per il controllo della ventilazione per le macchine non invasive, le famose maschere. Non c'è una struttura in Abruzzo capace di controllare e monitorare i pazienti durante tutto il loro percorso, decorso della malattia, e questo è un grave inadempimento da parte della nostra regione in generale, perché poi l'unico centro di riferimento che abbiamo è quello di Chieti, che attualmente ha un ambulatorio della dottoressa Capasso, ma non ha reparti collegati a quell'ambulatorio, e quindi anche lì c'è una mancanza. E ci sono anche ospedali secondari tipo quello di Popoli che possono essere mediamente attrezzati ma non specializzati in SLA, ma che comunque non si occupano propriamente di questo. Ma la cosa più bella che poi viene fuori, e poi parleremo degli altri problemi nel prossimo intervento, è che il sentore, quello che si sente in giro, è che praticamente tantissime strutture ospedaliere non vogliono ospitare pazienti di questo tipo, perché sono complessi, perché la gestione costa tanto e perché è difficile addirittura tante volte attivare l'ex articolo 56. Per dirla in parole semplici, la differenza tra l'articolo 26 e il 56 è nell'assistenza che si dà poi a una persona ospedalizzata. Ovviamente l'articolo 26 costa meno del 56 in quanto si garantiscono meno servizi e meno assistenza. Sempre per riallacciarci al fatto che una persona dopo la tracheo deve avere un'assistenza massima, tra l'altro c'è anche la riabilitazione dei familiari all'utilizzo delle macchine per aspirare e non solo i sondini ma anche le macchine per la tosse. Bene, in questi ospedali, articolo 26, tutto questo è marginale. Come è marginale il fatto di aspirare un paziente appena sottoposto alla tracheo che si sente l'accumularsi del catarro. Sono tutti aspetti che vanno valutati. Nel prossimo intervento andremo ancora a sviscerare quali sono i problemi e poi a illustrare la nostra idea di progetto per l'Hospital ISAV, che ripeto è stato già consegnato a chi di dovere, alla sezione sanità della regione, ma anche alla sezione dei servizi sociali.
Radio ISAV.
Stiamo parlando della bozza di progetto Hospital ISAV qui su Radio ISAV in questo sabato 30 di aprile. Abbiamo parlato delle prime problematiche che i pazienti affrontano con questa malattia, pazienti e familiari, la non assistenza H24 che non è garantita, la media delle spese mensili da fonti interne, quindi non sono fonti astratte italiane, medie su medie, che sono dai 2.000 euro al mese per garantirsi un'assistenza oltre a quella dell'ADI, l'assenza delle strutture qualificate qui in Abruzzo che possano ospitare i malati di SLA, e anche il pensiero restio di prendere pazienti SLA nelle strutture private abruzzesi. Ma continuiamo a parlare delle problematiche che sono legate a questa patologia. Oggi sarà un discorso molto lungo, quindi per chi ha perso la prima parte poi potrà riascoltare la puntata in replica domani alle 19 e martedì alle 14 e il podcast di sabato prossimo, appunto denominato Hospital ISAV, sul nostro sito e sul nostro canale YouTube Radio ISAV. Quindi problematiche affrontate dalle famiglie e dei pazienti, ne voglio menzionare anche qualcun'altra perché sono innumerevoli, ma in un'ora non posso raccontarvele tutte, vi racconto le più significative, perché un'altra delle problematiche è il monitoraggio, la mancanza di un monitoraggio costante delle condizioni cliniche del paziente, e la conseguenza che c'è anche una mancanza di una gestione delle emergenze. Sempre più spesso i pazienti non vengono monitorati costantemente, cosa che si potrebbe tranquillamente fare. Abbiamo sentito il dottor Calvo di Torino che appunto portò e ideò un progetto pilota sulla telemedicina addirittura 10 anni fa. Noi qui non riusciamo a farlo, ma soprattutto poi c'è l'imprevisto che noi non abbiamo monitorato prima, che crea una gestione dell'emergenza assolutamente inadeguata, perché poi siamo costretti sempre ad agire all'ultimo momento con le pochissime armi che abbiamo per agire su un problema magari respiratorio, magari clinico, cardiologico, tutte quelle quei problemi che possono venire fuori dalla SLA, perché la SLA è una malattia neurologica che però ti immobilizza, e quindi ci sono dei problemi collaterali che vengono fuori. E poi un altro problema che oggi è economico, e questo lo voglio dire pubblicamente perché mi è stato confessato da chi lavora nel settore, da tutti gli addetti ai lavori, quindi dalle ASL ma anche dagli ECAD, è che non si ha una certezza di spesa per la cura a domicilio del paziente. Questo è fondamentale, cioè oggi in Abruzzo non sappiamo quanto costa, ed è questo un gravissimo problema, un paziente SLA, perché poi alla fine noi siamo fermi sulla realizzazione magari di questa struttura e non sappiamo da dove partire, perché non abbiamo dei costi pregressi che ci dimostrano appunto quanto costa un paziente SLA. Vi faccio un esempio, perché un paziente SLA ha una serie di costi legati alle assistenze, legate ai presidi, legato al materiale sterile, legato al sussidio degli ECAD per quanto riguarda gli assegni di disabilità gravissima, legato anche al bonus caregiver che è stato appena introdotto. Ci rientriamo, non ci rientriamo, chi ci facciamo rientrare? Ogni ECAD fa il suo bando, e alla fine di tutto questo discorso, tra l'altro gli ECAD gestiscono anche i servizi sociali, e quindi anche lì alla fine di tutto questo discorso l'ECAD di riferimento, per esempio di Francavilla, non sa quanto spende la ASL di Francavilla. Ma questo, faccio l'esempio di Francavilla, ma succede praticamente dappertutto in Abruzzo. In Abruzzo, ho detto Francavilla, potevo dire Teramo, potevo dire la comunità montana Terre del Sole, potevo dire Roseto, potevo dire Villa Santa Maria, potevo dire qualsiasi ente. ed è gravissimo che la ASL non abbia un budget certo su un paziente SLA e che allo stesso tempo l'ECAD, che conosce soltanto i propri costi, non li leghi a quelli della ASL. Perché oggi, se io dovessi chiedere a qualsiasi dirigente quanto costa il suo paziente SLA in quel territorio, nessuno, costo complessivo giornaliero di un paziente SLA, mi saprebbe rispondere. Ed è una grossa pecca che però ci dà l'opportunità di portare un progetto, una bozza di progetto, quello di Hospital ISAV, già firmata e controfirmata da 54 pazienti e famiglie sul nostro territorio, che invece decidono di aderire al progetto e soprattutto di rinunciare a tutti quei sussidi per darci che cosa? Una struttura H24 che può garantire l'assistenza e tanti altri vantaggi che vi diremo più tardi, ma soprattutto un risparmio per le istituzioni, perché se è un unico centro a gestire tutto il materiale sterile, tutte le assistenze, addirittura anche gli assegni SLA, capite bene che quel centro diventa sia sostenibile e sia una fonte di risparmio per tutte le istituzioni coinvolte. Ecco, questo ci tengo a ribadirlo. E tengo a ribadirlo anche che dovrebbe essere questo argomento al centro degli interessi di tutti gli organi regionali coinvolti in questa patologia. Non voglio parlare solo della regione Abruzzo, voglio parlare del medico di base che si prende cura del paziente, voglio parlare del neurologo che segue il paziente, voglio parlare del tessuto sociale che è intorno al paziente, dei servizi sociali del comune, voglio parlare dei sindaci, voglio parlare dei responsabili degli ECAD, dei direttori della ASL, dei responsabili e coordinatori dell'ADI, delle cooperative che sono appaltatarie del servizio ADI, di tutte quelle persone che ruotano attorno a un paziente SLA e alla propria famiglia. Ultimo problema, ma non perché l'ho lasciato qui, perché è di meno importanza rispetto agli altri, è il carico di lavoro nelle spalle, nelle mani dei caregiver familiari, che si vedono praticamente trasformare la propria vita da un giorno all'altro perché un suo marito, sua moglie, suo figlio o suo padre è stato colpito dalla SLA, perché la SLA colpisce chiunque, può colpire chiunque. E allora non dobbiamo nasconderci: non è successo a me di quella patologia non mi interessa, perché io mi occupo di SLA, ma mi interesso anche di altre patologie, sostengo anche altre patologie. E allora dobbiamo avere uno sguardo, una mentalità più aperta su questo. E soprattutto dobbiamo capire chi giornalmente H24 vive questo problema, anche dalla parte del caregiver familiare, perché il paziente è sì interessato in prima persona ed è drammatico, ma il caregiver familiare è la prima persona coinvolta in tutto questo sistema, purtroppo devo chiamarlo sistema, che la malattia fa vivere praticamente a loro. E qui parliamo di anni di lavoro per, sì, dal punto di vista affettivo, ma anche dal punto di vista pratico, per assistere un caro, un familiare. E si mette da parte la propria vita privata, si mette da parte magari anche la propria vita lavorativa, si mettono da parte anche determinati rapporti sociali che il caregiver familiare deve avere anche in questo periodo della malattia, e sono frequenti. Noi qui l'associazione ISAV ha addirittura 4 psicologi, non uno, 4, seguiamo sì 70 pazienti, ma abbiamo 4 psicologi, e 2/3 di questi psicologi sono completamente dedicati ai caregiver familiari e non più al paziente. Attualmente il nostro problema è come sostenere il caregiver familiare, e questo è drammatico perché riflette una società che non si preoccupa di chi sta affrontando dei problemi, di chi sta mettendo la sua vita da parte per sostenere un proprio caro. E quindi sono frequenti, e l'ho detto anche più volte, soprattutto su Rai 3, quando mi intervistarono sulla giornata mondiale della SLA, che il primo sostegno deve essere alla famiglia, perché poi anche Come abbiamo detto più volte, come sanno tutti, questa patologia colpisce soprattutto la famiglia e non solo il paziente. Quindi i casi di burnout familiari, dei caregiver familiari, sono davvero frequenti. E questo rappresenta un grosso problema di questa società di oggi, perché oggi parliamo di SLA, è un progetto che ci vede coinvolti, domani potremmo parlare di qualsiasi altro problema, posso pensare all'Alzheimer, il Parkinson, le sindrome di Down, i bambini autistici, e lì ci sono persone, familiari, che dedicano la propria vita per far star bene la persona cara. Ecco, questa è l'ultima riflessione che voglio fare in questo intervento. Ci lasciamo con una canzone, Depeche Mode, poi rientriamo con il nostro progetto, perché vi illustriamo come è composto, come è strutturato il nostro progetto, e vi faremo vedere anche i vantaggi che esso porta.
Radio ISAB.
E intanto ci scrivono al nostro numero WhatsApp 371-4814-966. Saluto Giovanni, come al solito, grande Giovanni, che ci fa i complimenti. Poi saluto anche Maurizio, che ci scrive: buongiorno Lorenzo, forza che il progetto diventi realtà al più presto, ne abbiamo tutti bisogno, un abbraccio a tutti. E poi ci scrive Federica, una frase per sottolineare quali sono anche i problemi che i pazienti e le famiglie si trovano ad affrontare. Giustamente ci scrive: aggiungerei la mancanza di coordinazione tra i servizi presenti, medici di base, personale ADI, eccetera. È vero, perché poi abbiamo anche detto l'anno scorso nel convegno, ma Federica ha fatto bene a ribadirlo, perché lo avevo dimenticato questa mattina, che manca appunto questo team multidisciplinare o team di lavoro che possono essere composti, come diceva bene Federica, da medici di base, ADI, tutti i servizi che ruotano intorno al paziente, quindi non sono nemmeno coordinati tra di loro, ma fondamentalmente, Federica, perché non sono nemmeno a contatto. Manca dapprima il contatto, poi una volta che magari tutti sono consapevoli di stare sulla stessa barca, nel senso tutti quanti coinvolti da un paziente SLA, mancherebbe la coordinazione. Ma se non si contattano nemmeno all'inizio, figuriamoci se si può arrivare al coordinamento di tutte queste figure. Grazie per averci scritto, Federica, hai ragione. Allora, in questo intervento invece passeremo a illustrare il nostro progetto Homespital ISAB. Vi dico qual è l'obiettivo dell'associazione con questo progetto, cioè quello di ridurre al minimo i continui spostamenti del paziente e o dei familiari, nonché il garantire il massimo dell'assistenza al paziente e nel contempo di ridurre il carico di lavoro dei caregivers familiari, che si trovano sempre più di fronte a situazioni di burnout. L'associazione crede che il progetto Homespital ISAB sia di assoluto rilievo, perché rappresenta una vera e propria programmazione e realizzazione di un progetto di vita indipendente dalla propria famiglia e dalla propria abitazione. Tale progetto permetterà ai malati di SLA di garantirsi un'assistenza H24 senza dover gravare in nessun modo economico e sociale sulla propria famiglia. Allora, questo è l'obiettivo principale. Ci tengo a ribadire, per chi ci sta ascoltando, i pazienti e le famiglie lo sanno già, anche perché hanno già aderito a questo progetto. Ricordiamo, sono più di 50 le adesioni che abbiamo portato in regione per questo progetto, su un Homespital ISAB che addirittura prevede solo 25 posti, che qui non andremo a fare una struttura, perché dal punto di vista psicologico si potrebbe pensare, è quello che pensa una persona, dice: vabbè, io se lo metto in questa struttura è come se l'abbandonassi. Assolutamente no, è il contrario. Noi abbiamo deciso di fare una struttura che sia quasi un centro benessere, una SPA, dove il paziente, oltre l'assistenza H24, e ripeto H24, riesce a svolgere tutte le attività ricreative che si possono programmare durante la giornata, dalle 9 alle 18. Quindi non è la classica struttura ospedaliera dove io sono lì in un letto fermo e ho la televisione accesa e sono lì tutta la giornata, ho le visite programmate. No, perché noi abbiamo pensato tutt'altra cosa. Appunto, un centro benessere dotato dapprima di robotica, Allora, innanzitutto senza barriere architettoniche, in modo che io con il mio letto posso uscire nelle sale ricreative, ma anche fuori nel giardino, e quindi servirebbe una struttura anche con giardino, e non mi serve più mettermi sulla sedia o addirittura, quello che succede nella maggior parte dei casi di oggi, essere relegato in un letto all'interno della stessa stanza per 24 ore. Oggi 24 ore, domani 24 ore, tra 6 mesi 24 ore, tra 2 anni 24 ore, tra 5 anni 24 ore. No, noi abbiamo pensato delle stanze con l'assenza di barriere architettoniche, con porte in cui entrano dei letti che possono uscire ed entrare, con l'ausilio dell'assistenza H24, dove posso fare e scegliere la mia attività ricreativa. Quindi, per esempio, io potrei avere dalle 9 alle 10 la musicoterapia, dalle 10 alle 11 un approfondimento sulla psicologia, dalle 11 a mezzogiorno potrei organizzare una messa all'interno dell'Hospital ISAB. E io, paziente, decido direttamente dalla mia camera se partecipare a quell'attività ricreativa. Magari a me la musicoterapia non mi piace, quindi rimango in stanza con la TV, ma non con la TV quella che pensiamo oggi, quella minuscola che si affitta da 12 pollici ed è difficilissimo anche capire chi è in onda. Noi anche lì abbiamo pensato alla robotica, al discorso che il paziente può necessariamente, attraverso il puntatore oculare, decidere di la temperatura dentro la sua camera, abbassare o alzare le tapparelle, spegnere o accendere la luce, cambiare la televisione, chiamare l'infermiere, sottolineare all'infermiere che tipo di problema sta avendo, l'aspirazione, una posizione scomoda, il fatto di andare al bagno, tutto quello che si può avere in una struttura con la robotica. E oltre alla robotica abbiamo pensato di applicare la telemedicina, cioè quel controllo costante che a distanza può monitorare il paziente secondo dopo secondo, e quindi di evitare di avere degli imprevisti, di evitare di spendere dei soldi per delle consulenze che poi magari non sono adatte, ma non sono adatte a quel tipo di problema, e quindi ridurre anche le spese per le consulenze. Questo abbiamo pensato in questo progetto Hospital ISAB. Vado avanti perché noi abbiamo anche presentato una piantina che praticamente è in questa bozza di progetto Hospital ISAB, che prevede un location al piano terra, l'abitazione per due residenti. Vuol dire che il paziente può ha la sua camera, oltre ad avere il suo letto c'è un altro letto in cui può arrivare, per esempio, non solo il caregiver familiare, può venire l'amico, il cugino, il conoscente, può addirittura passare 3 giorni dentro questa struttura con le attività ricreative. E l'amico è qui, è un fatto fondamentale, non è tenuto all'assistenza del paziente, perché il paziente ha già la sua assistenza, deve essere aspirato all'assistenza, deve andare al bagno all'assistenza, l'amico c'è da un punto di vista affettivo, quindi è tipo un'oasi anche per le persone che lo vengono a trovare, quindi spensierato per stare vicino al paziente, fatto fondamentale. Le camere sono intorno ai 35-40 metri quadri, abbiamo detto due letti, domotica, telemedicina e tutte le caratteristiche su come si accede poi alla struttura, perché la domanda potrebbe essere: siamo 54 pazienti che hanno detto di sì, soci dell'associazione, convenzionati in questo progetto e compagnia varia, ma come si accede? Perché io dovrei accedere ed un altro no? Si accede Da diversi fattori che si devono prendere in considerazione. Il primo è il grado di intensità assistenziale rilevato, perché ovviamente chi è in una fase avanzata della malattia ha tracheo e PEG, non può avere lo stesso punteggio di una persona che magari è alle prime fasi della malattia. Si accede valutando le condizioni economiche del paziente e della famiglia. Ci possono essere famiglie, e ce ne sono tantissime, che non hanno i 2.000 euro al mese per garantirsi un'assistenza. Si accede valutando anche lo stato psico-fisico del caregiver familiare. si accede valutando quali sono i servizi della ASL, dell'ADI e degli ECAD che non riescono a fornire sufficiente assistenza al paziente per garantirgli una vita dignitosa. Questi sono i fattori per cui si accede. Ovviamente una struttura di medio-lunga degenza, che cosa vuol dire? Che il paziente, ma anche la famiglia, insieme possono decidere magari di passare lì un mese, 3 mesi, 8 mesi, un anno, una vita. Dipende tutto dalle volontà del paziente. Il paziente può tranquillamente venire lì, farsi il suo mese di vacanza nell'hospital ISAV, perché sarà un mese di vacanza con assistenza H24 e con attività ricreative, e poi tornare a casa. Intanto i familiari potranno prendersi una pausa. Perché come ho già scritto nell'articolo del blog su iosonoancoravivo.org, sezione news informazioni, il pensiero ricorrente di un paziente SLA è proprio questo, e cioè: temo di essere un peso per la mia famiglia, per chi mi sta intorno e per le persone che non mi vogliono vedere così. E allora questo è la soluzione fondamentale per risolvere questo problema del paziente, ma anche familiare. Una struttura completamente moderna che può essere sostenuta, e poi lo vediamo tra un po', con l'aiuto dei pazienti e dei sussidi che ci sono per i pazienti. Ma questo lo vediamo tra un po', perché tra i vantaggi c'è anche questo, il fatto che questa struttura è assolutamente autosufficiente.
Mai per gioco,
ma sempre con il sorriso in bocca. Solo per passione,
ma con il massimo della professionalità.
Radio ISAV.
Oggi stiamo parlando di un argomento così importante che non possiamo fare l'ultima parte legata ai vantaggi che questa struttura potrebbe rappresentare per tutti noi e per la collettività abruzzese, soprattutto oltre che pazienti e familiari. Ribadiamo che questo progetto è il primo in Italia, quindi non esiste un tipo di progetto di medio-lunga degenza per la SLA così, è il più innovativo. Vi abbiamo descritto le problematiche attuali dei pazienti e delle famiglie, ma anche degli addetti ai lavori. Vi abbiamo descritto qual è il nostro progetto. Ora, nell'ultima parte, voglio parlarvi dei vantaggi che questo progetto ha e potrebbe avere per tutti. Innanzitutto si avrebbero dei costi per paziente simili agli attuali, ma con un'assistenza qualificata H24, quindi per le istituzioni, per intenderci, assistenza H24 con gli stessi soldi che stiamo spendendo oggi per assisterli, soltanto 3, 4, 5 ore al giorno. Per le ASL c'è una gestione ADI semplificata, più snella, con meno personale e con meno pazienti da assistere a domicilio, ma questo è facile intuirlo, perché se ho 25 persone dentro una struttura vuol dire che con l'ADI su quelle 25 persone sono fermo, e quindi vuol dire che non devo gestirli, vuol dire che ho meno problematiche, vuol dire che spendo meno soldi, e quei soldi li riverso in una struttura che potrebbe garantirmi l'assistenza H24. C'è un maggior controllo e maggiore efficacia nell'erogazione degli assegni di disabilità gravissima, e questo è un tasto dolente della nostra regione, perché ovviamente i pazienti che hanno deciso di aderire con noi a questo progetto, e ripeto sono più di 50, hanno deciso di rinunciare all'assegno di disabilità gravissima, perché poi quell'ECAD sarà quell'ECAD a pagare la struttura, a mettere il suo contributo dentro questa struttura, e quindi si ha anche una chiarezza per chi è fuori da questa struttura. Cioè, nel senso, non si avrà più il discorso: io sono di Castellalto in provincia di Teramo e prendo 400 euro al mese di disabilità gravissima, io sono di Pescara, prendo 1000 euro al mese, io sono di Francavilla, prendo 400 euro al mese. Pazienti della stessa regione a 25-30 km di distanza che hanno sussidi non leggermente diversi, ma l'uno è il doppio dell'altro, e questo potrebbe, con questa struttura, invece agevolare anche il lavoro della gestione di questi soldi. ci saranno minori situazioni di crollo psicologico dei caregiver familiari, perché come appunto già detto il paziente può restare lì quanto vuole, un mese, sei mesi, un anno a vita, e quindi a quel punto anche per chi dovesse restare 2 o 3 mesi in struttura il familiare può venire in struttura, può dormire lì, mangia lì, può non venire, può fare quello che vuole, può prendersi delle pause, può assolutamente riprendersi in mano un pezzo, non tutta, ma un pezzo della sua vita. Poi c'è per gli uffici riabilitazione, c'è un maggiore controllo nell'acquisto di presidi sterili e ospedalieri con il relativo risparmio. Basta pensare a quando entriamo a casa dei pazienti SLA, per vedere un paziente SLA vi sottolineo che dovete entrare a casa e vedere pazienti SLA che hanno montagne di pannoloni nonostante li utilizzano poco. Un altro paziente SLA magari ha montagne di sondini per l'aspirazione e ne utilizza il 10%, invece un altro paziente ha mancanza dei filtri catheter mount per utilizzare l'apparecchio della tosse. Questo perché? Perché si dà in automatico la stessa fornitura, o si tende a dare la stessa fornitura standard a tutti i pazienti, tranne per i casi in cui se ne fa richiesta. E a gestire tutto questo servizio, anche del risparmio, voglio dirlo e voglio essere orgogliosi di dirlo, siamo proprio noi, perché quando manca qualcosa a qualcuno, innanzitutto noi abbiamo un magazzino in cui abbiamo tutto il nostro materiale, ma in più mettiamo in contatto i pazienti, i familiari dei pazienti, per scambiarsi appunto i presidi. Non succede in nessun'altra parte d'Italia, questo voglio dirlo. E poi c'è anche una condivisione dei costi tra ECAD e ASL con un budget e costi certi e determinati. È quello che ci dicevamo un po' all'inizio di questa puntata. Tutti fanno, cercano di farlo al meglio, ma nessuno sa quanto spende poi complessivamente per un paziente. Ecco, con il progetto Hospital ISAV sapete benissimo quanto ci verrà a costare un paziente SLA. Tra l'altro quel costo è sostenibile, vuol dire che quel costo è garantito totalmente dai pazienti, che rinunciano a tanti benefici che oggi prendono per riversarli in questa struttura, perché sicuri di avere un'assistenza H24, sicuri di essere una struttura che per loro è idonea, sicuri che di non gravare sui caregiver familiari, sicuri di poter ospitare amici, conoscenti, parenti, sicuri di poter avere un'attività dalle 9 alle 18, ma anche durante tutta la giornata, in sinergia con altri pazienti. Questo è quello che vogliamo. E detto tutto questo, fatta questa oretta insieme, voglio lanciare un appello, perché qualche mese fa l'Abruzzo è stata beneficiaria, ed è beneficiaria, lo sarà, di 213 milioni di euro per una rete per la rete ospedaliera, soldi del PNRR. Ecco, noi rivolgendoci alle istituzioni, ma senza pretenderlo, facendovi capire solo qual è la situazione di più di 130 famiglie abruzzesi, diciamo: a noi non servono tutti questi soldi, ma nemmeno un decimo. A noi servirebbe una strutturina che sia adatta a noi, non la vogliamo enorme, un milioncino per metterla a posto e per prendere i presidi necessari per una vita dignitosa da dare ai nostri pazienti, ai nostri familiari, e fare un progetto che in Italia non c'è. Potete essere i primi, non io Lorenzo che l'ho proposto, ma loro come regione, o noi come regione, potremmo essere i primi a portare questo progetto in Abruzzo, ma in tutta Italia, che potrebbe essere anche replicabile, un modello per tutti. Ma tralasciando questo, dei soldi che arriveranno, e spero che veramente quella minuscola, microscopica parte sia dedicata a noi, noi l'abbiamo dimostrato in tanti anni. Io ci sono passato per primo 13 anni fa. Da 5 anni abbiamo fatto, credo che abbiamo portato in questa regione tante persone a capire che cos'è la SLA, e questo è un grosso risultato. Fino a quando 5 anni fa non se ne parlava e nessuno sapeva niente, abbiamo portato un nuovo modo di fare associazionismo, non soltanto qui in Abruzzo ma anche in Italia. Ve lo dico perché Per crescere, per dare sempre più servizi ai nostri pazienti, sono ancora pochi rispetto a quelli che voglio dare io. Sono ancora veramente pochi. Vado in giro, ho conosciuto altre associazioni, sono andato al nord, a Padova, la città delle associazioni, la città del volontariato, e vi dico che qui, lì a Padova, c'è un'associazione che addirittura fa quasi 400.000 euro di bilancio. Lodevole l'impegno, raccoglie 3 regioni, hanno creato un reparto speciale, ma non fa quello che facciamo noi sul territorio. Vuol dire essere tutti i giorni sul territorio per smontare e rimontare carrozzine, per smontare e rimontare letti, per portare pannolone e catheter mount da una provincia all'altra, per fare 200 km al giorno, ma anche nella gestione dell'innovazione del terzo settore, se mi posso permettere di dirlo. Un settore che aveva bisogno di idee, e noi le abbiamo portate, anche grazie a questa radio, grazie alle persone che hanno saputo apprezzare il valore di questa radio, perché ad oggi, se il dottor Calvo e il dottor Tinozzi, presidente della SIN, Società Italiana Neurologi, italiana, vuole fare una collaborazione con noi per portare nelle case, tra la gente, tutte quelle che sono le sperimentazioni, il concetto di trial, qui su Radio ISAB, vuole utilizzare questo canale ufficiale. Parliamo della prima società italiana neurologi in Italia, vuole portarlo attraverso Radio ISAB. Vuol dire che da un certo punto di vista questa radio ha funzionato e continuerà a funzionare, perché questa radio, oltre a inclusione sociale, oltre a dare informazione chiara e diretta, sosterrà tutti i figli dei pazienti SLA che stanno studiando e che stanno dall'infanzia fino agli esami di abilitazione alla professione. Ecco, questo è il grosso nostro traguardo. Siamo partiti da Pescara. In Italia ormai ci conoscono tutti, ma ci conoscono tutti per il modo di fare, per la professionalità che c'è dietro e l'innovazione che portiamo dietro. Tra poco avremo una nuova sede, ve lo dico per voi pazienti, oltre ad ascoltarci in audio ci ascolterete anche in video. E quindi questo è un messaggio per tutti, abbiamo fatto sempre da soli, sicuramente trovare un milioncino per noi non sarà semplice, contiamo nella sensibilità di chi ci sta ascoltando lì in regione e da altri enti ed organi istituzionali anche locali, ma sappiate che, come abbiamo fatto questa associazione, come abbiamo fatto questa radio, faremo, sono sicuro, anche l'Hospital ISAB. Vi lascio con questo messaggio, un caro saluto a tutti i pazienti e i familiari. Mi sono dilungato un po' di più, ma oggi non fa niente. Vi ringrazio tutti per essere stato con noi e vi auguro una buona giornata e una buona domenica. Ciao a tutti.
Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi.